Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spino e bentornati a Radio 3 Mondo. Oggi chiudiamo la nostra settimana di approfondimenti dove l'avevamo iniziata nelle Americhe. Lunedì ci siamo interrogati sull'America che verrà, sulla presidenza Biden. Oggi la nostra attenzione è tutta per Donald Trump e il suo ostinato rifiuto di riconoscere la sconfitta. Trump non molla, moltiplica le accuse, le cause, i ricorsi legali e di fatto blocca il processo di transizione. Oggi proviamo a capire che cosa ha in mente il presidente, quanto può durare, con che effetti questa situazione. Poi andremo in Perù, dove invece il presidente Martin Vizcarra è stato rimosso dall'incarico con un procedimento di impeachment da parte del Congresso, ma la scelta è molto contestata. Vizcarra è popolare, è considerato un paladino della lotta contro la corruzione e un nemico del sistema politico peruviano, e così in un paese più colpito di altri dalla pandemia molti cittadini sono scesi in piazza denunciando un vero colpo di Stato. Allora, prima di parlarne con i nostri interlocutori, vi segnalo intanto alcuni suggerimenti per approfondire online e sui social questi temi, in particolare quello peruviano. Arriva dalla redazione, arrivano una sfilza di hashtag: la polizia non os guida, la polizia non ci spaventa, Merino nome representa, Merino è il nome del nuovo presidente, toma la caia, marcia nazionale, e ovviamente anche Casero Lasso por il Perù. Tra poco in Perù, però intanto facciamo una tappa negli Stati Uniti d'America.
Well, I just think it's an embarrassment, quite frankly. The only thing that, how can I say this tactfully? I think it will not help the president's legacy. I think that I know from my discussions with foreign leaders thus far.
Quella che ascoltiamo a Radio 3 Mondo è la voce di Joe Biden nel suo primo incontro con i giornalisti dopo la dichiarazione di vittoria di sabato. Joe Biden dice che il rifiuto di Donald Trump di ammettere il risultato dell'elezione, di riconoscere la sconfitta, è imbarazzante, e però poi assicura che il processo di transizione va avanti, che non verrà rallentato dalle decisioni di Trump. Questo era martedì, adesso però siamo arrivati a venerdì. Trump ancora non ha riconosciuto la sconfitta, ancora sono presenti e si moltiplicano i ricorsi legali, e la macchina burocratica della transizione per il momento almeno in parte è ferma. Oggi proviamo a capire se qualche problema magari c'è. Per farlo abbiamo chiamato Francesco Costa. Francesco Costa è giornalista, vice direttore del Post e grande osservatore, anche viaggiatore negli Stati Uniti. Ricordo il suo blog Da Costa a Costa, in cui ovviamente ha anche monitorato tutto il processo elettorale in queste ultime settimane, e il suo libro uscito all'inizio dell'anno, Questa è l'America, storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro. Costa, bentornato qui tra noi a Radio 3.
Buongiorno, grazie.
Allora, io inizierei intanto proprio da questa espressione, da questa parola usata da Joe Biden, imbarazzante, che nell'accezione in inglese vuol dire anche sgradevole. Ci sono pure degli aspetti grotteschi in questo ostruzionismo di Donald Trump. Ieri siamo venuti a sapere che Biden non riesce neanche a leggere i messaggi di congratulazione che arrivano dai capi di Stato e di Governo, perché di fatto sono bloccati al Dipartimento di Stato. E poi però ci sono delle cose forse un po' più spinose, meno, diciamo così, divertenti. Ad esempio, Biden non può venire a sapere ufficialmente dalle agenzie di intelligence qual è la situazione della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che è l'appuntamento quotidiano che un presidente ha e che deve avere anche il president elected. Costa, quando è che questa situazione da imbarazzante rischia di diventare preoccupante, mettiamola così?
Dunque, innanzitutto è importante mettere un primo punto fermo, cioè che la vittoria di Biden non è in discussione, non è che si sta aspettando un qualche momento che ci dica se davvero Biden ha vinto. Biden ha vinto le elezioni, i riconteggi si faranno in stati che a questo punto sono anche ininfluenti perché Biden ha già abbastanza grandi elettori con certezza per vincere, quindi questa manovra di Trump è una manovra pretestuosa che non ha alcun fondamento. Fin qui i fastidi per Biden sono stati, diciamo, relativamente piccoli, ma la transizione è un momento molto delicato negli Stati Uniti, perché il presidente non si limita a cambiare i ministri, come magari uno può pensare sulla base dell'esperienza italiana o europea, ma con una nuova amministrazione cambiano tutti i dipendenti dei ministeri. Si parla di migliaia di persone da nominare, è il motivo per cui c'è questo tempo che passa dall'elezione all'insediamento. Quando ci furono gli attentati dell'11 settembre, il successivo rapporto del Congresso che volle stabilire come mai l'intelligence americana fallì, tra le ragioni, certamente non l'unica, ma tra le ragioni del fallimento dell'intelligence fu individuato il breve periodo di transizione che occorse quell'anno, perché dopo le elezioni del 2000, molti di voi lo ricorderanno, ci fu quella lunga contesa in tribunale tra Al Gore e George W. Bush e la transizione durò la metà del tempo previsto. Soprattutto rispetto alle nomine sulla sicurezza nazionale i rischi esistono e quindi ogni giorno che Biden perde è un giorno che non si recupera. 4 anni fa Obama convocò Trump alla Casa Bianca, 2 giorni dopo le elezioni e partì tutto.
Ecco Costa, tra le mosse e le decisioni prese da Donald Trump che più sono guardate con attenzione in questi giorni, ci sono quelle che riguardano il Pentagono, perché Trump ha di fatto licenziato via tweet, come fa di solito, il segretario della difesa e ha anche fatto una sorta di purga, così la chiamano i media americani, rimuovendo, se non sbaglio, addirittura 4 figure di primo piano all'interno del Pentagono. È, diciamolo subito, una mossa formalmente legittima, perché Donald Trump è il presidente in carica fino al 20 di gennaio, ma che in questo caso dal punto di vista proprio dei contenuti più importanti, quelli di politica estera e di difesa e quindi di sicurezza nazionale, rischiano anche in questo caso di complicare, no, la transizione verso un nuovo presidente che ha intenzione magari di ridisegnare la strategia degli Stati Uniti.
Sicuramente, bisogna dire che queste mosse naturalmente sono inquietanti nel contesto che abbiamo appena descritto, ma da nessun analista esperto di cose americane, anche appunto americani, anche filodemocratici, vengono lette come come delle mosse autoritarie. Queste sono persone con cui Trump aveva pessimi rapporti da mesi e si rischia anche che non siano gli unici licenziamenti, si parla anche del capo dell'FBI e del capo della CIA, ma che non poteva licenziare in campagna elettorale perché naturalmente avrebbero attirato molte attenzioni su questo tipo di pessimi rapporti e sulle cause, e quindi sono dei regolamenti di conti. Detto questo, possono complicare le cose perché appunto la transizione avviene tra il ministro in carica, per esempio, e il ministro che viene, i dipendenti, i dirigenti dei singoli dipartimenti che sono in carica e che possono fare materialmente il passaggio di consegne. L'amministrazione Biden a questo punto dovrà fare il passaggio di consegne, per esempio, al Pentagono, con un capo del Pentagono che è capo del Pentagono da ieri e lo sarà per 30 giorni. Evidentemente la qualità delle informazioni trasmesse e della transizione non sarà la stessa.
Ecco, vedo che gli analisti ipotizzano anche, chiaramente non che, ecco, non vorremmo dare adito ai dubbi che Trump stia cambiando il Pentagono per usare chissà in che modo l'esercito, ma che la volontà del presidente di portare avanti alcuni punti per lui fondamentali della sua agenda in politica estera e di sicurezza non condivisi da Biden. Infatti tra i nomi che sono stati scelti c'è ad esempio un generale che è uno dei più grandi sostenitori della necessità di riportare al più presto i soldati a casa all'Afghanistan, e un altro che invece è uno di quelli che propugna la necessità di intensificare addirittura la politica cosiddetta di maximum pressure nei confronti dell'Iran. Quindi Trump si potrebbe trovare a moltiplicare ulteriormente le sanzioni varate nei confronti di Teheran, in attesa di un presidente che probabilmente su queste cose invece farà dei passi indietro, cosa che complicherà la linea di continuità che di solito è auspicabile in tema di politica estera e di difesa. Costa, soffermiamoci allora sul punto centrale di queste ore. Tu hai fatto benissimo a ricordarlo, Trump non ha nessuna possibilità di rovesciare il risultato attraverso i ricorsi, attraverso i riconteggi. Peraltro proprio ieri è arrivata anche la conferma della vittoria di Biden anche nell'Arizona, che la rende ancora più rotonda. Ora, noi abbiamo seguito con attenzione in questi giorni, facendo rassegna stampa, soprattutto le testate più vicine a Trump, una fra tutte il Wall Street Journal, che è un quotidiano che sta suggerendo con molto tatto al presidente di lasciar perdere. Addirittura è stato richiamato Karl Rove, gli ascoltatori, è una figura leggendaria per il Partito Repubblicano, perché era stato lo stratega della vittoria di Bush del 2004. Anche Carrova ha detto: non c'è nessuna possibilità di rovesciare questo risultato. Allora la domanda è semplice: perché Trump sta mandando avanti questa battaglia? Non ci crede? È un po', diciamo, l'ultimo giapponese perso nella giungla, o forse possiamo ipotizzare altri obiettivi?
Dunque, sicuramente non possiamo entrare nella testa di Trump. Potrebbe anche essere che lui non ci creda, ma non possiamo dirlo. Quel che è certo è che Trump, conoscendolo, non può accettare l'etichetta dello sconfitto. L'intera sua persona e la sua immagine è legata a questo culto della vittoria, e quindi il suo scopo è creare una narrazione, diciamo, che abbia una qualche plausibilità, almeno per i suoi sostenitori, che gli permetta di dire da qui in poi a vita che lui queste elezioni non le ha perse e che gliele hanno rubate, anche in vista del suo futuro. Trump potrebbe ricandidarsi nel 2024, Trump potrebbe fare un po' il kingmaker nel Partito Repubblicano, perché è ancora molto apprezzato dalla base del partito. Lo stesso vale per il partito stesso, perché il partito naturalmente pensa al futuro e ogni deputato e senatore pensa innanzitutto alla sua carriera, ma finché Trump ha questa presa sull'elettorato del Partito Repubblicano, chiunque voglia avere una carriera e farsi eleggere alla Camera o al Senato col Partito Repubblicano non può inimicarsi questi elettori, per cui a porte chiuse questi politici dicono anche ai giornalisti: certo, lo sappiamo, stiamo cercando, insomma, di fargli accettare questa realtà, ma non, le elezioni le ha vinte Biden. In conferenza stampa, sui giornali, in televisione dicono: Trump ha tutto il diritto di fare ricorso, eccetera, perché devono tenersi buoni quel pezzo dell'elettorato, alla luce del fatto che questa elezione da una parte ha segnato sì una vittoria netta di Biden, dall'altra parte ha mostrato un Partito Repubblicano in salute, che non è stato travolto, ha subito una sconfitta evidente, ma ecco, non c'è stato quel rifiuto collettivo del trumpismo che alcuni magari tra i democratici avrebbero sperato.
Ecco, cosa, le scelte in effetti del Partito Repubblicano sono quelle più interessanti in queste ore, in questi giorni. Devo dire che all'inizio, ecco, c'era un po' l'impressione di una fuga da Trump, poi ci ha pensato il repubblicano più osservato in questo periodo, quello che ha più potere a Washington, a fare una sorta di grande richiamo all'ordine. Parlo di Mitch McConnell, che è il leader della maggioranza al Senato e che, dopo aver celebrato il buon risultato del partito al Congresso, ha anche detto una frase non scontata: Trump fa bene, ha il 100% delle ragioni per portare avanti questi ricorsi. Ora, in parte gli analisti valutano questa dichiarazione nel senso in cui ci hai giustamente indicato te, e però poi si guarda, penso, anche ad altre partite che sono in corsa e che non riguardano Trump. Quella per il controllo del Senato, che in realtà è ancora in corsa perché mancano due ballottaggi che si svolgeranno a gennaio, e quella che poi si aprirà del confronto tra il Presidente e un Senato, probabilmente ancora a maggioranza repubblicana, guidata proprio da Mitch McConnell. Ecco, questo cosa ci dà come indicazioni, ecco, nel guardare alle mosse di Trump e alle mosse che vengono fatte dal Partito Repubblicano, che probabilmente anche trascendono e vanno oltre il futuro politico e personale del Presidente uscente?
Beh, ci dice che il clima altamente conflittuale, polarizzato, radicalizzato della politica americana, che non comincia con Trump, di cui Trump è semmai una conseguenza, che comincia probabilmente negli anni 90, non è destinato a sparire nemmeno, diciamo, quando la sconfitta di Trump diventerà certificata dai grandi elettori e si insedierà un nuovo presidente che promette invece proprio di guarire il paese e di provare a sanare questo tipo di ferita. Biden è un uomo che ha passato decenni al Senato e che quindi conosce molto bene il Congresso americano ed è diventato quel personaggio che è oggi, anche grazie a una grande capacità di parlare con gli avversari, di negoziare, di trattare anche con chi la pensa diversamente da lui. Il rischio per Biden è scoprire da Presidente degli Stati Uniti che i tempi sono cambiati e che i suoi sforzi di trovare un terreno comune con i repubblicani oggi non sono destinati a essere ben accolti non solo dai repubblicani, ma anche da un pezzo del suo partito che non tollera e non sembra non voler tollerare la ricerca di compromessi col partito di Trump. Sarà interessante capire se questa intenzione un po' restauratrice di Biden di tornare a una politica più civile, in cui ci si parla anche tra avversari senza odiarsi, poi trovi non solo una sponda nel Congresso, ma questo, ripeto, è molto difficile, e le cose che ricordavi lo confermano, l'atteggiamento di Mitch McConnell in vista dei due ballottaggi in Georgia, ma soprattutto nel Paese. E questo secondo me sarà anche legato a quanto rapida sarà, se sarà rapida, l'uscita degli Stati Uniti dall'epidemia, come naturalmente quella del resto del mondo. Ma ecco, io immagino un primo mandato in cui, grazie al vaccino, grazie agli investimenti del governo, l'economia americana si rimette in pista rapidamente, e gli americani vengono vaccinati e superano questo periodo negativo, potrebbe dare a Biden quello spinta di popolarità tale da magari a davvero rasserenare un po' il clima. Se la crisi dovesse essere ancora lunga, mi immagino che la rabbia delle persone tenderà ad aumentare e lo spazio per i compromessi invece a ridursi.
Grazie a Francesco Costa. Ecco, chissà se poi Biden troverà davvero dall'altra parte nel Congresso una sponda. C'è una vecchia citazione proprio di Mitch McConnell contenuta nella sua autobiografia alcuni anni fa, che può essere forse il buon auspicio. In quel caso, 5 anni fa, tempi non sospetti, Mitch McConnell diceva: quando io chiedo ai miei assistenti "get Joe on the phone", fatemi parlare con Joe Biden, vuol dire che facciamo sul serio, che magari un accordo si trova. Chissà se sarà così. A questo punto noi lasciamo agli Stati Uniti, restiamo però nelle Americhe, ci andiamo verso il Perù, dove il Congresso ha deposto in una procedura di impeachment il presidente Martin Vizcarra, e però i cittadini sono scesi in piazza, dicono, in difesa della democrazia, denunciando un vero e proprio colpo di Stato.
Pasca wanju manangi mata pas atini chu duaita e maita munani aparis pa ami tu kuiru na manangu yari kunchu e maskaita hinas pandi e nika parisani Naiman tu tapika skype hawani achkita hinap tu yarini hati niskanta manan pipas kawanchu manan imata pasatini chu ruay tarima itamunani aparis pami tokoy luna mana uyarin kuchu nimas kaita hinas panini aparis akmi tokoy kaipai.
A Radio Mondo stiamo ascoltando la voce della giovanissima cantante peruviana Renata Flores. Renata Flores è il nuovo fenomeno della musica trap. È un fenomeno particolare perché affronta temi sociali, temi politici. In questa Tijeres Forbici parla dei femminicidi e della capacità di mobilitazione delle donne, e lo fa cantando nella lingua quechua, la lingua dell'indios, che così sono stati rilanciata della sua popolarità, quella che è sempre stata considerata un po', diciamo, in Perù la lingua dei vinti. Una piccola rivoluzione culturale e politica che si sta svolgendo in Perù in questa fase del lockdown, e in questi giorni si incrocia con una rivolta che è meno sottile e più forte nelle piazze per la deposizione del presidente Martin Vizcarra da parte del Congresso. Ne parliamo con Mario Magarò. Mario Magarò è un giornalista freelance, giornalista multimediale, adesso vive a Barcellona ma ha vissuto a lungo nella regione andina dell'America Latina, prima a La Paz, poi a Lima. È riuscito a scappare, ovviamente, tra virgolette, da Lima a marzo scorso, poco prima che si chiudessero i confini in direzione dell'Europa. Mario Bagarò, bentornata alla Dottremondo.
Ciao Luigi, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, se posso dire, diciamo, senza pregiudizi, parlare di un presidente, di un capo di Stato peruviano che ha o avrebbe guai con la giustizia non è esattamente una novità, Mario Magarò. Quelli che mi vengono in mente, gli ultimi presidenti li hanno avuti o li hanno quasi tutti, da Alan García, Ollantumala, Fujimori, potremmo andare avanti. E però il caso di Vizcarra sembra in effetti un caso diverso, non fosse perché ha generato una rivolta molto sentita, vibrante nelle piazze di Lima e di altre città del Perù. Perché, Mario?
Sì, sicuramente Vizcarra continua, se così si può dire, la tradizione di presidenti peruviani accusati di corruzione. Come dicevi tu, l'intera classe politica peruviana dell'ultimo ventennio è stata letteralmente spazzata via da casi di corruzione, tra arresti e suicidi, come nel caso di Alan García e Ollantumala, che è stato arrestato, l'ex presidente adesso è stato poi, adesso si trova, adesso è stato poi liberato. E nel caso però di di Martin di Scarra, la piazza non contesta le accuse di corruzione al presidente, ma contesta la sua destituzione nei modi e nei tempi. Ovvero parliamo di un paese come il Perù con quasi 1 milione di casi di Covid, 35.000 morti, l'economia è al collasso, perché ricordiamo l'economia peruviana è quasi completamente informale. In Perù tra 5 mesi ci saranno elezioni, quindi in sostanza quello che la piazza contesta al nuovo governo, al congresso che ha votato l'incapacità morale, quindi la destituzione di Vizcarra, è aver architettato una destituzione ad hoc per favorire gli interessi dell'ancien regime, della classe conservatrice della politica peruviana, senza tener conto della realtà attuale del paese. Ripeto, un paese che si trova in una condizione gravissima da un punto di vista sociale ed economico. E perciò la piazza è esplosa e la protesta sta divampando. Ieri è stata convocata una marcia nazionale in tutte le città, in tutte le principali città peruviane e anche all'estero, ad esempio qui in Spagna, a Madrid, molti peruviani che risiedono in Spagna sono scesi in piazza. Bisogna soprattutto considerare che c'è una nuova generazione di peruviani che non sono nati, o meglio non hanno vissuto direttamente il decennio della dittatura fujimorista o i primi anni del governo di Alan Garcia. Sono i peruviani del nuovo millennio, che sono cresciuti però con l'idea, col dito in sostanza, di un Fujimori come dittatore corrotto, e non vogliono che questo si ripeta nella classe politica peruviana, perché, ed è un dato di fatto, il nuovo governo che si è appena insediato è un governo estremamente conservatore, ripeto, sono esponenti dell'ancien regime. Il nuovo presidente del Consiglio, Antero Flores Arauz Esperanza, oltre ad essere un uomo di 80 anni, è un uomo provatamente di estrema destra, è un uomo che si è espresso più volte contro un'unione di omosessuali, contro la legge per il femminicidio, più volte ha tonato contro i peruviani delle Ande, qualificandoli insomma come non peruviani al 100%. È stato già ieri, per esempio, è stato denunciato che sono già stati portati al congresso, quindi il Parlamento peruviano, alcuni progetti di legge per alleggerire le responsabilità delle imprese, delle grandi multinazionali attive nel campo delle risorse naturali in Perù, in sostanza per alleggerire i vincoli e gli obblighi che hanno. Quindi ripeto, cioè la piazza è davvero esplosa, perché è fomentata la protesta da una nuova generazione di peruviani, ripeto, che non vogliono.
Ecco,
più
nel mirino Mario Magarò c'è anche il nome del nuovo presidente, che è un presidente, se non sbaglio, a interim, in attesa di elezioni. Ecco, anche Maria Lavalovic mi segnala dalla redazione una serie di hashtag che lo chiamano direttamente in causa. Merino non me rappresenta, fuera Merino, Merino assassino. La frase più tweetata è: Merino escucha e il pueblo te repudia. Insomma, messaggio abbastanza chiaro. Ti posso chiedere qual è il rapporto di forze adesso, al di là del confronto tra piazza e palazzo, ecco, usiamo termini così un po' gretti, anche tra forze politiche, perché so che il leader o uno dei leader della sinistra peruviana ha chiesto al popolo di scendere in piazza e di marciare in difesa della democrazia. Che sviluppi si possono aspettare?
Ma le elezioni di aprile diranno davvero tanto. In questo momento la politica peruviana è davvero complessa, nel senso non c'è una forza politica chiara di maggioranza, questo anche alla luce evidentemente degli scandali di corruzione che si sono succeduti nel corso degli ultimi anni. E c'è ancora uno zoccolo duro di fujimoristi che fanno capo ai due figli di Alberto Fujimori, Keiko e Keiji, però la stessa Keiko è stata accusata di corruzione ed è stata condotta in carcere. La sinistra peruviana fa capo a Veronica Mendoza, che però nel 2016 ha poi perso le elezioni, e ripeto, adesso c'è una nuova forte componente conservatrice. Manca ecco, ripeto, una maggioranza politica chiara che permetta di fare delle valutazioni precise da qui al futuro, ai prossimi mesi. Ci sono anche dei personaggi nuovi nella politica peruviana, per esempio segnalo Jorge Forsyth, un portiere di calcio, ha avuto anche un passato tra le file dell'Atalanta in Italia, che è una delle nuove stelle della politica peruviana, ha 38 anni, è un uomo di destra, molto influente in Perù, è ufficialmente candidato alle prossime elezioni peruviane. Ripeto, il panorama è di assoluto caos, di assoluta confusione, però l'attuale esecutivo, che ha confermato che ci saranno elezioni ad aprile, ha connotati assolutamente conservatori. Insomma, ripeto, il nuovo primo ministro è a tutti gli effetti un esponente dell'ancien regime della politica peruviana. Quello che preoccupa è questa sensazione, guardando insomma il futuro, non si sa quello che sostanzialmente avverrà, perché manca un riferimento politico importante, preciso, lo stesso di
tra i portieri peruviani. Devo dire che io mi ricordo di Quiroga, ma questo ci riporta ai mondiali di Spagna dell'82, forse avrà qualche anno in più adesso. Mario Magarò, torniamo sulle cose serie. Tu dicevi quello che indigna il popolo peruviano è soprattutto la tempistica. Il Perù, lo dicevo prima, è stato uno dei paesi dell'America Latina più colpiti dal virus, forse il più colpito in un certo momento, fino almeno a quest'estate. Poi le cose sono migliorate. Tu hai evocato anche una situazione economica particolarmente difficile, lo è per tutti, e però, ecco, questo mi ha colpito perché fino a poco fa si parlava di milagro peruano, no? Di miracolo peruviano. Il Perù era uno dei paesi, forse il paese dell'America Latina con la crescita più imponente. Ricordo anche un tuo bellissimo vecchio servizio televisivo sui migranti che arrivavano dalla Spagna addirittura a cercare fortuna in Perù. Allora, che cosa ne è di questo miracolo? È rimasto qualcosa? È stata travolta dal virus? Era finito già prima?
Il miracolo c'è, perché il Perù, o meglio, continua ad esserci, perché il Perù continua ad essere un paese ricchissimo di risorse naturali, in primis di risorse minerarie. Però questo non ha modificato il clou della forza lavoro peruviana, che è composta al 70% da informali, da persone in sostanza che non hanno un contratto. E quindi il boom peruviano fa capo alle grandi multinazionali, però ripeto, la forza lavoro è fatta dai peruviani che giorno per giorno devono insomma sbarcare lunario, e questo, per quanto riguarda ad esempio la diffusione del Covid, è stata inevitabilmente favorita da questa condizione, cioè da persone che sono state costrette giorno per giorno ad andare a lavoro. I mercati rionali di Lima, popolosissimi, sono stati uno dei principali focolai di propagazione del virus proprio per questo, perché la gente giorno per giorno doveva andare a lavorare. Quindi c'è comunque questa dicotomia, continua a esserci, enorme, dell'economia peruviana. Quindi da un lato le grandi multinazionali che investono nel settore delle risorse naturali, ripeto, soprattutto il settore minerario, però c'è questa forza lavoro ancora fortemente fortemente informale.
E adesso questa incertezza politica, dopo, lo ricordo ancora una volta, la destituzione del presidente Martín Vizcarra, che aveva guadagnato una certa popolarità anche perché la sua crociata, insomma, viene chiamata così, in Perù contro la corruzione, che appunto molto presente all'interno del sistema politico-economico peruviano. Ringrazio Mario Magarò. Peraltro Mario citava le grandi risorse minerarie del Perù, e vorrei ricordare anche una sua bellissima inchiesta multimediale che guarda invece a fare indagini su tutte le forme di estrazione, di commercio illegale di queste ricchezze peruviane. Grazie a Mario Magarò. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo, una puntata americana. Abbiamo aperto con Washington, con l'ostinata volontà di Trump di aggrapparsi alla poltrona alla Casa Bianca, poi l'abbiamo qui in Perù. Si chiude così anche la nostra settimana di approfondimenti. Ricordo che tutte le nostre trasmissioni, la rassegna della stampa estera e appunto gli approfondimenti delle 11 possono essere riascoltate sul sito di Radio 3, scaricate dall'app Rai Play Radio. Radio Tremondo torna domattina alle 6:50 con la rassegna stampa estera, e invece con gli approfondimenti da lunedì sempre alle 11. È arrivato il momento dei saluti, in regia da Marco Pompi, dalla curatrice del programma da Maria Giordani, in redazione da Costanza Spocci e Marina Lalovic, la console da Luciano Panici, e al microfono da Luigi Spino. A tutti voi buona giornata, all'ascolto di Radio 3.